Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Presentiamo oggi un film che uscirà la prossima settimana, esattamente il 22, il 23 e il 24 di maggio, il cui titolo è Indizi di felicità, ne è autore Walter Veltroni che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, il suo è un film documentario, un film che parte da una sorta di promessa mancata, quella del nuovo secolo, no? Dell'apertura del 2000, degli anni 2000, che sembravano, o ci auguravamo, che portassero appunto serenità, pace, prosperità, e che invece lei fa una rapida carrellata, no? All'inizio del film, ha portato tanta sofferenza, tanta paura. Per il terrorismo, per le guerre, per appunto il dramma dei migranti, per il terremoto. Veramente un ritratto che ci fa quasi vedere un mondo in cui è difficile persino la speranza, immaginiamoci poi la felicità. Eppure lei invece questi indizi di felicità è riuscito a trovarli. Dove li ha cercati?
Ma nelle persone, dove è più facile trovarli, nella storia delle persone, nella vita delle persone, nella memoria delle persone, nella speranza delle persone. Sono andato a intervistare non gente famosa, ma cittadini di tutte le età, di tutte le regioni italiane, di tutte le diciamo, classi sociali, e hanno raccontato la loro esperienza di felicità, che è tanto più luminosa in un tempo così cupo come quello che lei ha descritto e che io ho cercato di raccontare all'inizio del film. E non c'è luogo dove è più facile trovare la felicità se non nella vita delle persone, anche quando la felicità confina col dolore, ha a che fare col dolore, nonostante tutto questo poi alla fine insomma, la luce da qualche parte arriva.
Quando ha girato, quando ha incontrato appunto queste persone, c'è stata una storia che l'ha toccata in maniera particolare, non dico nel quale si sia in qualche modo riconosciuto, ma che ha risuonato in maniera particolare per lei?
Ma guardi, soprattutto dopo al montaggio, perché quando faccio le interviste sono diciamo, talmente concentrato nell'affrontare certo. Il racconto, nel favorire il racconto, che le emozioni arrivano dopo e arrivano al montaggio quando le rivedi. Sono tutte storie che diciamo danno molta emozione, io credo. Io sono legato in particolare alla storia di una donna, di una signora, oggi non più giovanissima, che in una stazione ha raccontato il giorno in cui, quando era bambina, è tornato suo padre dalla prigionia in Africa e lei lo ha incontrato praticamente per la prima volta ed è rimasta commossa dal fatto che lui sapesse il suo nome. Ecco, di storie così il film è pieno, fino all'ultima storia del film, che è quella di Sami Modiano, di uno dei sopravvissuti della Shoah, che insomma, le devo dire sinceramente, quando abbiamo girato con la troupe eravamo tutti quanti in una valle di lacrime, diciamo così, mentre giravamo, quindi si può immaginare l'effetto che può avere, perché è una storia terribile e meravigliosa di un uomo, di un ragazzo, perché allora aveva 14 anni, è andato nel campo di sterminio, gli hanno ucciso il padre, la sorella, e nonostante questo lui oggi può dire di se stesso che è felice, perché racconta questa sua esperienza, la testimonia, la trasferisce ai ragazzi e facendo questo fa in modo che non possano più tornare degli orrori che lui ha vissuto.
Devo dire che anche nella sala, noi del pubblico, quando abbiamo visto il film in anteprima, quelle lacrime di cui lei parla mentre giravate erano anche per noi spettatori ovviamente una realtà con cui fare i conti, perché il film è appunto estremamente commovente in vari momenti. Una caratteristica che mi ha colpito guardando il film è che veramente non c'è differenza neanche nell'età dei protagonisti, cioè che l'esperienza sia della sofferenza che del riscatto, della felicità, appartiene tanto ai giovanissimi, penso al campione di surf, a quello sportivo, sia invece nelle persone che hanno appunto un lungo passato dietro le spalle.
Sì, perché la vita è una lotteria, no? Ti può succedere tutto presto, ti può succedere tutto tardi, ti può succedere tutto insieme, ti può succedere una cosa per volta. La meraviglia della vita, come delle facce delle persone, no? Che non sono mai uguali, non ce n'è mai una uguale all'altra, sono le uniche cose veramente irripetibili. E quindi sì, sono tutte storie diverse e simili, come l'esperienza, se i nostri ascoltatori oggi potessero raccontare la loro vita, lei vedrebbe che in ciascuna della vita dei nostri ascoltatori c'è sicuramente un segno di poesia, c'è un momento terribile, un momento meraviglioso.
Nel corso delle sue interviste, abbastanza frequentemente, mi sembra che una delle sue domande sia stata poi una definizione, quasi in qualche modo non soltanto il racconto di un'esperienza, ma anche un po' poi una sorta di astrazione, no? Un concetto, una definizione appunto della felicità. E forse quella che mi ha colpito di più è stata quella di quel gruppo di lavoro, quando quella signora ha detto la condivisione.
Sì, che è la stessa cosa che poi dice quel ragazzo seminarista tifoso della Sampdoria, no?
Sì.
che sta per diventare prete, e al quale ho chiesto che cos'è la felicità per un cristiano, e lui mi ha detto la condivisione, che è la stessa cosa che mi ha detto un'operaia, probabilmente, diciamo, un'operaia di sinistra,
sì.
Una lavoratrice di sinistra di una di fabbrica, che i lavoratori hanno deciso di prendere sulle proprie spalle, perché l'idea della felicità come condivisione è la migliore delle definizioni possibili. La felicità non è mai un esercizio individuale, non è mai uno specchio riflesso della tua immagine. La felicità è sempre misurata sugli altri, è sempre il dono, è sempre lo scambio, è sempre il regalo di sé o l'accoglienza dell'altro. Questa è la felicità.
Non è mai egoismo, vero? Mi viene in mente mentre lei lo stava dicendo, appunto, sì.
Esatto.
Sì. Il suo amore per il cinema è notissimo, ovviamente, ma per quale motivo preferisce o comunque sceglie appunto di girare dei documentari? Che cos'è il cinema documentario per lei?
Ma per me è una forma di continuazione dell'impegno civile che ha segnato tutta la mia vita. Naturalmente lo si può fare anche con la finzione, cioè la storia del cinema, persino la storia della civiltà è segnata dalla grandezza del messaggio civile, di storie assolutamente immaginate. A me piace raccontare la realtà e al tempo stesso però organizzarla in modo che trasferisca un'emozione. E qualsiasi dei film che ho fatto, anche dei libri che ho scritto, in fondo ha sempre questo, ha un spunto reale sul quale puoi costruire un'esperienza emotiva, che secondo me è decisiva quando si vede un film o quando si legge un libro.
Le avranno chiesto, immagino, quando ho presentato questo libro, che cos'è per lei la felicità?
Ma guardi, la definizione è molto complessa. Io darei la stessa definizione alla quale ho fatto riferimento prima, è condivisione. Non si è mai felici solo per se stessi, così come non si soffre solo per se stessi, ma si soffre anche spesso più per gli altri che per sé, no? Le persone che vogliono vivere la vita vera fanno così. Si pensano dentro un mondo, non si pensano dentro una stanza chiusa nella quale stanno da soli.
Anche l'esperienza del cinema, no? È condivisa. Mi sembra che
certo.
Forse non a caso felicità e
esatto.
Cinema vanno insieme. Grazie allora a Walter Veltroni, che è l'autore,
grazie,
lo ricordiamo, del film Indizi di felicità, che sarà nelle nostre sale il 22, il 23 e il 24 maggio. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie.
E adesso parliamo di quella che può essere considerata un po' la terza tappa di un percorso che era cominciato già con Cinema Mignon, era proseguito con Solo Metro e che trova appunto questa sua terza tappa nell'appuntamento Preludio di Krypton di Marco Cucurnia, che è con noi qui in studio. Benvenuto Marco.
Grazie, grazie.
Dicevamo la terza tappa di un percorso perché Non esattamente soltanto la proiezione di un tuo lavoro, ma è un'esperienza estremamente sperimentale in cui tu desideri sempre coinvolgere in qualche modo il pubblico in maniera inaspettata. Che cosa sarà questo preludio di Krypton?
E spero che sia un racconto, un rapporto con la luce di un'infanzia perduta e da raggiungere, che mi sta accompagnando soprattutto in questa parte della mia vita, per chiudere le sensazioni, gli stati d'animo che ogni secondo ci incontriamo nella nostra vita, e vorrei cercare di condividerlo col pubblico, che il pubblico fosse specchio e mi ridesse la luce che, mentre io proietto questo piccolo lavoro su di loro che continuo a cercare. Ecco, vorrei fosse questo. Naturalmente la parola Krypton è perché io continuo sempre a giocare con il personaggio di Superman, con tutte le metafore su quella storia, e quindi per me Krypton personalmente è la mia terra, che mi fa stare bene, mi fa stare male e mi diverte e mi fa sempre pensare, quando vedo chi è lontano dalla propria casa, come si potrebbe pensare di esserci senza esserci fisicamente. Ecco, questo è il mio tentativo.
Un po' Krypton ovviamente rimanda all'infanzia di Superman, no? Quindi in qualche modo Krypton per te poi è una città che appunto ami moltissimo, ma che è molto cambiata da allora.
Eh sì, Krypton per me è Genova, con tutti i kryptoniani che sono i genovesi, e io passeggio tanto quando vado a Genova, cammino, le cose sono cambiate. Quello che per fortuna non è cambiato è proprio la luce restituita dalla materia della città, dai pavimenti, dai muri, e cerco continuamente di raccontarla in questa immagine, in questa proiezione, per chiuderla, per portarla un po' con me e darla agli altri, perché poi, indipendentemente da Genova, tutti hanno la propria Krypton. Per questo Superman è un personaggio, è un film, è qualcosa di interminabile.
Prima hai detto, ed è passato forse così un po' inosservato, che la proiezione sarà sugli spettatori, non per gli spettatori. Vogliamo chiarire un po' questo aspetto?
Sì, io che, come amo, dovrebbe essere il cinema, mi porto dietro il mio schermo e il mio proiettore. Questa volta lo schermo non lo porterò. Saranno gli spettatori, che spero vengano, amici e anche chi non conosco, per essere proprio il mio schermo. Perché anche io spesso, quando vado al cinema, ad un certo punto guardo il pubblico, veramente per capire come reagiscono, perché poi serve molto quando si scrive un film, cosa, se ridono, come anche nel silenzio prendono una battuta. Sì, vorrei regalargli con tutto il cuore questa luce che ho costruito in questa piccola opera, cortometraggio, che è poi la mia luce, questa luce verde che ho costruito. Così, proprio in una maniera artigianale, nel mio piccolo laboratorio casalingo.
Veniamo un po' proprio a questa concezione di cinema anche artigianale e casalingo. Rispetto alle grandi possibilità tecniche che adesso sembrano appunto aver risolto il problema del cinema, forse non è lì però la soluzione.
Secondo me no, io ci penso e ripenso. Io non sono una persona lontana dalla tecnica e mi piace anche, mi affascina. Però mi faccio una domanda, mi rendo conto che ci sono dei film che si amano rivedere nonostante la trama si conosca, e alcuni che piacciono e però poi si lasciano lì. Credo che, un po' come quando si ha difficoltà a frequentare una persona che fa sentire la sua superiorità, credo che se il cinema nasce con qualcosa di raggiungibile, e poi col velo del cuore e del cervello, e poi abbiamo più voglia di tenercelo vicino, ecco.
L'appuntamento sarà appunto per il 20 maggio, dicevamo alle 21, ma le opere restano al Minotauro ancora per un po' di tempo.
Sì, le opere rimarranno, che sono un modo di tenere fermo questo cortometraggio che verrà appunto riversato sul pubblico. Rimarranno per un po', come piace a Natasha e Kien a me, senza dire fino a quando. Abbiamo un po' questa paura di mettere fine.
L'appuntamento allora lo ripetiamo al Minotauro in via del Pellegrino 110 alle ore 21 domani 20 maggio.
L'appuntamento allora è al Minotauro, in via del Pellegrino 110 qui a Roma, per questa sera, 20 maggio. E ringraziamo Marco Cucurnia di essere stato in nostra compagnia e di averci raccontato appunto questo suo nuovo esperimento.
Grazie, per me è un grande piacere.
È in pieno svolgimento il Festival di Cannes e a inaugurare la 56esima edizione della Settimana della Critica è stato un film italiano, Sicilian Ghost Story, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Ascoltiamo il servizio di Luca Pellegrini.
Come nelle favole ci sono le fate e gli orchi, i principi buoni e i maghi cattivi. Come in una favola scorre la storia di Luna e Giuseppe, due ragazzini che in un paese siciliano circondato da una natura misteriosa e ammantato di silenzi, si incontrano, si vogliono bene, un bene che andrà ben oltre il sangue e la morte. Sicilian Ghost Story compie un'operazione straordinaria e rischiosa, raccontare come fosse una favola ciò che realmente successe a Giuseppe Di Matteo nel 1993, rapito dalla mafia per costringere il padre pentito a ritrarre le rivelazioni sulla strage di Capaci, passò 779 giorni in prigionia e dopo essere stato strangolato venne sciolto nell'acido nel gennaio del 1996. A lui i due registi siciliani dedicano il loro lavoro, che ha momenti di profonda bellezza pur dovendo affrontare l'orrore della realtà che snatura la vita di persone e paesi in Sicilia. Com'è nata questa idea così forte e originale? Ci risponde Fabio Grassadonia.
Il punto iniziale di questa scommessa narrativa è stato il fatto realmente accaduto a metà degli anni 90. È un fatto che in qualche modo sintetizza e sublima l'orrore vissuto in Sicilia negli anni 80 e 90. L'ignominia e la disumanità che in quegli anni il vivere assieme ha raggiunto. Per noi quella era una storia irraccontabile perché è una storia senza catarsi per nessuno. E quindi eravamo convinti di essere destinati a conviverci con frustrazione, con sentimenti sempre molto negativi, di risentimento anche rispetto alla società che quell'abominio aveva prodotto. Poi nell'estate del 2011 abbiamo letto una raccolta di racconti intitolata Non saremo confusi per sempre di Marco Mancassola. Questa intuizione di una collisione fra un piano di realtà e un piano fantastico è quello che ci ha fatto scattare immediatamente me e Antonio la molla per dire forse questa è la chiave grazie alla quale noi possiamo raccontare la storia di un bambino che è chiuso nel buio delle nostre coscienze, un bambino la cui storia in qualche modo tende anche a essere un po' rimossa rispetto a tanti altri tragici eventi di mafia accaduti negli anni 80 e 90. Naturalmente senza tradire la verità storica del fatto, senza tradire la verità profonda di questo episodio e la disumanità che l'ha reso possibile, ma opponendo a questo piano di realtà un piano fantastico dove mettere in campo la possibilità di tornare a vivere e a relazionarsi col prossimo secondo una legge d'amore e riuscire a raccontare una storia che, avendo per protagonisti dei ragazzini, apra a una speranza per un futuro da viversi nel pieno di una realizzazione umana.
Per Antonio Piazza, in questa Sicilia misteriosa, l'acqua è una presenza importante.
Per noi il tema dell'acqua, molto ricorrente nel film, è determinante. Il rapporto con l'acqua, il rapporto con il mare, per noi racconta un po' il rapporto con la dimensione dell'assoluto, del trascendente nel senso di ciò che trascende i rapporti di ogni giorno, la quotidianità, e che racconta un amore più forte della morte.
Grassadonia spiega infine chi sono i fantasmi siciliani.
I fantasmi, prima di tutto, sono i fantasmi della nostra coscienza, proprio personale, mia e di Antonio. Sono fantasmi che si sono incancreniti dentro di noi, che hanno generato negli anni sempre sentimenti molto negativi di risentimento, rabbia e disamore nei confronti dei luoghi o della civiltà da cui provieni. Il fatto di avere poi in anni recenti noi deciso di assumere personalmente il rischio di diventare autori, portando fuori i nostri sentimenti e cercando le storie grazie ai quali far evolvere questi sentimenti, ecco, questi fantasmi cerchiamo di portarli da una regione di buio a una regione di luce. Cioè l'obiettivo nostro è mostrare quale può essere la via perché un umanesimo torni a affermare le proprie ragioni in quella terra che è avvolta in una metastasi cancerogena, che ha annichilito le possibilità di connessione fra gli esseri umani, se non sotto il segno della morte e della sopraffazione. Questa storia per noi segna un po', come dire, la conclusione ideale della nostra riflessione sui nostri fantasmi legati a un'esperienza di vita in un contesto violentemente mafioso.
Grazie a Fabio Grassadonia e ad Antonio Piazza, che sono gli autori del film Sicilian Ghost Story, che ha inaugurato la 56esima edizione della Semaine de la Critique a Cannes. E grazie naturalmente a Luca Pellegrini, che li ha intervistati per noi. E anche per la nostra canzone di celluloide di oggi parliamo di una fiaba del 1939 al cinema, che aveva ancora per protagonista proprio una ragazzina e anche i suoi sogni e i suoi incubi. Intanto la sigla.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Sulle note di Over the Rainbow, che fa parte della colonna sonora del film Il Mago di Oz e che abbiamo ascoltato, interpretata in concerto da Judy Garland, chiudiamo il nostro programma odierno. Ci ritroviamo la prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.